Oggi vorrei parlarvi di una cosa che si chiama mindfulness. E c'è qualcuno che... Cos'è lei? Mindfulness. Si tratta di qualcosa con cui probabilmente, magari in parte inconsapevolmente, avete già avuto a che fare, o in ogni caso di qualcosa con cui potreste nel corso della vostra vita avere a che fare, e se non voi direttamente, i vostri conoscenti, e se non i vostri conoscenti o i vostri colleghi di lavoro, i vostri familiari, le persone alle quali volete bene. Quindi, che cos'è? Che cos'è la mindfulness? Il termine è inglese, ma poi vediamo quello in italiano, l'equivalente in italiano, anche se la traduzione non è proprio così semplice. La mindfulness è un'attitudine, è un modo di porsi, è un modo di atteggiarsi nei confronti della vita e nei confronti di quello che la vita ha da offrirci ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, che si tratti di cose belle o che si tratti, come talvolta capita, di circostanze spiacevoli. In italiano, per definire la mindfulness, dovremmo pensare a due cose. La prima di queste due cose è questa. La mindfulness è consapevolezza, è attenzione nei confronti di quello che ci sta succedendo in quel preciso momento, ok? Quindi far caso a quello che sta succedendo. Perché? Perché oggi più che mai tutto sembra un pochino sfuggirci dalle mani. Siamo spessissimo in modalità, tutti noi, modalità pilota automatico. Ok? E quindi che cosa succede? Non facciamo molto caso a quello che avviene in realtà un minuto dopo l'altro, un'ora dopo l'altra, un giorno dopo l'altro. E quindi, per esempio, non facciamo molto caso in questa stagione ai colori dell'autunno. Magari non facciamo troppo caso al sapore dei cibi. Mangiamo senza riflettere, in pilota automatico. Magari non facciamo troppo caso alla presenza delle persone che amiamo e quindi le diamo un po' per scontate, queste persone che amiamo intorno a noi. E quindi la mindfulness è un tentativo di essere più consapevoli di quello che succede. Vi sarà senz'altro capitato di andare magari a fare una passeggiata, ma invece di pensare a quello che state facendo in quel momento, di respirare a pieni polmoni l'aria magari di un bosco nel quale vi trovate, la vostra mente già corre a quelli che saranno gli impegni successivi, agli impegni del giorno dopo, alle cose che dovete fare, le cose che non avete fatto, a che avreste dovuto fare, e la mente parte. Qualcuno si sente? Ok, vabbè, capita a tutti noi. E quindi in questo senso la consapevolezza di che cosa sta succedendo. La seconda componente della mindfulness, che cos'è? È l'accettazione senza pregiudizi di ciò che sta capitando, di ciò che ci sta succedendo. Che si tratti di una vincita all'otto, yeah! O che si tratti, all'estremo opposto, di una notizia brutta da parte di un medico che ci diagnostica una qualsiasi patologia. Tutto questo, a che scopo? Che scopo ha la mindfulness? Lo scopo è quello di farci sperimentare una sempre maggiore pace interiore. Perché? Beh, non c'è bisogno di dircelo. Questa è un'epoca in cui siamo tutti quanti stressati. Sta avvicinandosi il tempo di Natale. Ormai già nei negozi ci sono gli addobbi. E quindi viaggiamo a tutta velocità nel futuro. E quindi non facciamo più a caso niente e abbiamo bisogno invece di fare caso alle cose e abbiamo bisogno di far fronte a quello che è lo stress di questa vita, a quella che è la sofferenza di questa vita. Siamo d'accordo? E quindi ecco che abbiamo questa mindfulness, questa consapevolezza e questa accettazione delle situazioni della vita. C'è solo un piccolo problema, non tanto piccolo. Il problema è questo. La mindfulness è una pratica di cui oggi si parla tantissimo in ambito medico, in ambito psicologico. Per quello che vi dicevo, se non avete ancora avuto a che fare con questa cosa, un giorno ne avete che fare. Perché si parla di mindfulness in vari ambiti, che si tratti di corsi per future partorienti, che si tratti di corsi per persone che soffrono di insonnia, che si tratti di corsi per dirigenti d'azienda, che si tratti di corsi per persone gravemente malate, gravemente sofferenti, che si tratti di corsi per uomini e donne professionalmente molto sotto pressione, che si tratti di corsi per uomini e donne che soffrono di esaurimento nervoso, di burnout, di depressione. Sempre di più la scienza medica, quindi la medicina e la psicologia, propongono di fare dei corsi di mindfulness. Che cos'è la mindfulness? È basata sulla meditazione, sul fatto di meditare. E quindi qual è il problema? La mindfulness si basa sulla meditazione del buddismo Zen. Zen significa meditativo. Praticamente questa meditazione è la meditazione che praticano i monaci buddisti. E qual è il loro scopo? Il loro scopo è quello di riuscire a svuotare la loro mente, tentare di svuotare la loro mente, perché svuotarla realmente non si può, e quindi occuparla con qualcosa d'altro. Accettare se stessi, accettare le circostanze della vita, vivere il momento, ad esempio il fatto di bere un bicchiere d'acqua, lo faccio adesso. Sì, lo so che avete sete anche voi adesso, però per dire, vivere quel momento, l'acqua che in bocca e poi scende. Vivere il momento. A quale scopo? Allo scopo di calmarsi. Si lavora anche tanto sulla respirazione, quindi respirare più lentamente, più profondamente, allo scopo di calmarsi. E fin qua uno dice, va bene, ci sta. Ma lo scopo ultimo qual è? Lo scopo ultimo di chi fa meditazione Zen è quello di elevarsi, di arrivare al fine ultimo della vita, secondo il buddismo. E il fine ultimo della vita è il nirvana. E il nirvana che cos'è? È la pace, la beatitudine spirituale, la totale assenza di passioni, di dolori, di sensazioni. Questo è ciò che insegna il buddismo Zen, ok? Tra l'altro, per quanto riguarda la figura del Buddha, penso che l'avete vista in tutte le salse un po' dappertutto, quindi non c'è bisogno di farvela vedere. Comunque, per essere chiari, un Buddha è praticamente una persona che ha conoscenza, una persona che è stata risvegliata, mentre che il Buddha, quello che vedete raffigurato molto spesso, il Gautama Buddha, è colui che ha fondato il buddismo, appunto, circa 566 anni prima di Cristo. Okay? E il buddismo, in realtà, al nocciolo, che cos'è? È la via verso la cessazione del dolore. Quindi nel buddismo si cerca una via dando per scontato che questa vita terrena è caratterizzata dal dolore, dalla sofferenza, e quindi nel buddismo si insegna a meditare per affievolire e poi fino ad eliminare il dolore. Ok? Allora la domanda che possiamo farci è: ma come è riuscito il buddismo a intrufolarsi nella moderna psicologia? Beh, questo si deve a un signore che si chiama Jon Kabat-Zinn, un professore di biologia americano che fin da giovane è stato a contatto con un monaco buddista e quindi ha unito le sue conoscenze di biologia con questi contatti di natura più spirituale ed è arrivato ad elaborare un sistema che ha messo subito in pratica soprattutto per persone gravemente sofferenti, uomini e donne, suoi pazienti poi nel tempo, che mostravano dei dolori cronici importanti. E lui con questo metodo ha cominciato a notare dei benefici in queste persone. E quindi pian piano, stiamo parlando degli anni 70 quando lui ha cominciato, ha scritto dei libri, e questo insegnamento ha cominciato a espandersi nel mondo e oggi è ovunque, è praticamente dappertutto. Quindi un principio basato in fondo alla radice appunto sulla meditazione buddista, dei monaci buddisti. Allora uno potrebbe dire, va bene, ma detto tutto questo, ma perché dovremmo parlare di mindfulness? Beh, dovremmo parlarne per almeno due motivi. Il primo è che è importante sapere di cosa si tratta perché, come dicevo prima, potrebbe benissimo succedere che prima o poi vi imbattiate in qualcuno che vi suggerisce di meditare, di avvicinarvi alla mindfulness. E in secondo luogo, lo vogliamo capire questo concetto perché vogliamo scoprire se per caso esiste una mindfulness cristiana, ossia un modo di vivere la nostra vita, di affrontare la vita con maggiore consapevolezza, con maggiore apprezzamento per il momento presente, per quello che ci sta avvenendo in questo momento, quindi approfittare, godere appieno di questo momento in cui stiamo ascoltando quello che il Signore ci sta dicendo, quello che il Signore ci vuole dire, apprezzare il momento presente e poi anche il Signore si aspetta da noi con questa mindfulness cristiana che ciascuno di noi possa accettare le circostanze di questa vita in un modo un po' diverso, con un'accettazione gioiosa, fiduciosa, basata sulla fede. Saputo che la mindfulness buddista è orizzontale, è terrena, è basata su sforzi umani. Siamo d'accordo? La mindfulness buddista è un tentativo di fare che cosa? Di fabbricare la pace. E il problema qual è? È che praticamente nella mindfulness buddista, che tra l'altro è una mindfulness, è una consapevolezza che non giudica. Se a un certo punto mi viene nella mente un pensiero di amore nei confronti di qualcuno e di odio nei confronti di qualcun altro, nell'ambito di questa meditazione, la conclusione qual è? Vabbè, ho avuto questo pensiero, che è apprezzabile, ho avuto quest'altro pensiero, meno apprezzabile, ma non mi giudico. Vedete la sottilezza di questa cosa, di questo insegnamento? In modo che l'uomo non si metta in discussione, in modo che l'uomo possa dimenticare la parola peccato. Ok? Quindi è molto sottile questo insegnamento. E soprattutto nella mindfulness buddista, qual è lo scopo finale? Che io stia bene. Io stia bene. Che io viva nella pace. Che possa stare in armonia. Questo è l'obiettivo. Mentre che nella mindfulness, chiamiamola cristiana, il discorso è diverso. Il discorso è verticale, è basato sulla parola, è basato sull'azione potente dello Spirito Santo. E l'obiettivo qual è? È quello di si giudicare. Sì, dobbiamo riconoscere che siamo tutti peccatori, che tutti quanti abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore, che abbiamo bisogno del suo intervento nella nostra vita, ma crediamo per fede che questo intervento Lui lo ha compiuto e lo compie ogni giorno e ci lava con il sangue di Gesù da ogni nostro sbaglio, da ogni nostro peccato, siamo d'accordo? E quindi la Scrittura ci insegna a fare che cosa? A far prigioniero ogni nostro pensiero. A far prigioniero ogni nostro pensiero attraverso l'azione dello Spirito Santo. Vogliamo leggere insieme Giovanni capitolo 14, dal versetto 15, Giovanni 14 dal versetto 15. E qui è Gesù che parla ai suoi discepoli e agli apostoli, e è un momento tragico questo, perché dopo tre anni e mezzo che sono stati insieme, Gesù sta dicendo loro: mi dispiace, io vi devo lasciare. E questi potete immaginare, ma come? Siamo stati insieme per tre anni, abbiamo mangiato insieme, dormito insieme, ci siamo spostati insieme e adesso tu ci lasci. E Gesù spiega loro che cosa sta per succedere. E dice al versetto 15: se voi mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non l'Iscariota, gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? E Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma è il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vi lascio pace. Vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Chi è l'unico che può dare vera pace? Gesù, il Maestro. Ogni altra ricerca della pace in altro modo non conduce a Dio, conduce altrove, conduce all'appagamento del nostro io. Il nostro cuore non deve essere turbato e non deve sgomentarsi. Questo è un po' il titolo che ho dato al messaggio. Quindi che il nostro cuore non si distragga, che non si preoccupi. E non perché il nostro cuore è indaffarato nel osservare che cosa sta succedendo proprio adesso. Allora, alla mattina mi alzo, vedo, accendo la macchina del caffè, metto la tazzina, faccio scendere il caffè e poi sto lì a contemplare il momento. Oppure esco di casa, sento gli uccellini cantare e apprezzo quello. Non è quello in sé, certo che è una cosa buona, ma non è quello in sé. E non è neanche la rassegnazione del buddismo al fatto che questa vita ha delle circostanze contro le quali non possiamo fare nulla e quindi colui che pratica il buddismo si rassegna, praticamente fatalisticamente si rassegna a quello che succede. No, noi siamo chiamati ad avere un cuore che non sia turbato e che non si sgomenti sulla base di che cosa? Sulla base della nostra conoscenza della parola e sulla nostra frequentazione dello Spirito Santo, dello Spirito che dimora in noi, vive in noi. E quindi abbiamo da parte di Dio questo invito questa mattina ad apprezzare ogni singolo frangente della nostra vita, non perché vogliamo distrarci e focalizzarci su quel pensiero, ma perché vogliamo imparare ad essere grati a Dio per ogni attimo che Lui ci concede di vita su questa terra. Siamo d'accordo? E naturalmente anche a credere che le circostanze che Lui permette nella nostra vita, che talvolta noi non comprendiamo per niente, Lui le sta permettendo con uno scopo, con un obiettivo ben preciso, perché Lui ha comunque sempre il meglio per noi. Quanti lo credono con me? Lui ha il meglio per noi. Anche se noi non lo comprendiamo, Lui ha il meglio per ciascuno di noi. Siamo d'accordo? Ok. A proposito del fatto di apprezzare il presente, l'oggi, il adesso, quello che stiamo vivendo nel preciso momento c'è un versetto della scrittura, un passaggio della scrittura meglio, nel libro dell'Ecclesiaste, al capitolo 8, dal versetto 14. Dice così, ascoltate bene, 8:14. C'è una vanità che avviene sulla terra, ed è che vi sono dei giusti i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera degli empi, e ci sono degli empi i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti. Siamo consapevoli di questa ingiustizia? Certo che sì. Io ho detto che anche questo è vanità. Versetto 15. Così ho lodato la gioia, perché non c'è per l'uomo altro bene sotto il sole fuori del mangiare, del bere e del gioire. Questo è quello che lo accompagnerà in mezzo al suo lavoro durante i giorni di vita che Dio gli dà sotto il sole. Che cosa dice quindi l'Ecclesiaste? Ho lodato la gioia, ho apprezzato la gioia che possiamo provare in questa vita terrena, la gioia che si prova non in funzione di una circostanza, ma in funzione di ciò che sappiamo di Dio e del suo piano per noi. La vera gioia, la gioia che scende dal trono di Dio. Quindi ho lodato la gioia, la capacità di gioire di ciò che siamo, di ciò che abbiamo, la capacità di gioire di ciò che stiamo sperimentando, di ciò che stiamo vivendo nel nostro presente. Non c'è bene più prezioso del saper gioire. Amen. Ora, per quanto riguarda invece il fatto di accettare i momenti difficili, le prove della vita, sempre nel libro dell'Ecclesiaste, proprio al capitolo prima, al capitolo 7, vogliamo leggere dal versetto 11. Ascoltate che cosa dice l'Ecclesiaste. La saggezza è buona quanto un'eredità e anche di più per quelli che vedono il sole. Infatti la saggezza offre un riparo come lo offre il denaro, ma l'eccellenza della scienza sta in questo, che la saggezza fa vivere quelli che la possiedono. Considera l'opera di Dio. Ascoltate, considera l'opera di Dio. Chi potrà raddrizzare ciò che egli ha reso curvo? Nel giorno della prosperità godi del bene e nel giorno dell'avversità rifletti. Dio ha fatto l'uno come l'altro affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che sarà dopo di lui. Che cosa significa questo? Affinché l'uomo impari a dipendere totalmente da Dio. Dio ha fatto un giorno come l'altro per questo scopo. Accettare quindi i momenti difficili, accettare le prove. Chi ci rende persone sagge? Davvero sagge? Lo Spirito Santo che abita in noi. E lo Spirito Santo che dimora in noi ci fa capire due cose. La prima è che Dio è sovrano. Lo abbiamo appena letto. Dio è sovrano. Nessuno può raddrizzare quello che lui ha fatto curvo e viceversa. Dio è sovrano. E sia quando c'è il sole, quindi quando va, sia quando piove, quindi quando non va, questa alternanza di eventi è voluta da Dio, è pensata da Dio, è programmata da Dio affinché voi ed io si possa imparare cosa? A dipendere da Lui, a dipendere dal Signore nella nostra vita. E questo facciamo fatica tutti quanti ad accettarlo. Ci piace molto di più essere rassicurati da noi stessi, dalle nostre competenze. È molto più facile ragionare dicendo ho 100.000 franchi o 100.000 euro in banca e quindi qualora dovessi essere anche licenziato, beh, per un po' di tempo ho una certa autonomia. Quindi è molto più facile per noi confidare sul nostro potere di fare determinate cose, ma quello che il Signore fa, permettendo delle cose belle talvolta, delle cose meno belle altre volte, è quello di costringerci a essere dipendenti da Lui e a rivolgerci a Lui per ogni cosa, glorificandolo quando riceviamo una benedizione e glorificandolo ugualmente, confidando in Lui quando siamo in una prova, quando siamo in una difficoltà. Siete d'accordo con me? Forse avrete già sentito parlare di un profeta che si chiamava Osea. Già sentito parlare di Osea? la sua chiamata, la chiamata di Osea è stata davvero una chiamata un po' particolare, singolare. Perché? Nel VIII secolo circa avanti Cristo, Dio, il Signore, gli ordina di prendersi una moglie. E fin qui, perché no? Gli ordina di unirsi in matrimonio. Ok, di trovarsi una donna e di sposarsi con lei. Ebbene, perché no? Poi però il Signore non si ferma lì. Osea è un profeta e Dio parla al suo profeta e gli rivela una cosa, non riguardo a qualcun altro, ma riguardo a lui e sua moglie. E gli rivela che cosa succederà, ossia che questa donna, quando saranno sposati, lo tradirà. Lo tradirà con molti altri uomini. Chiamata singolare questa, un po' speciale. Osea però è un uomo ubbidiente, esegue gli ordini, sperando magari di aver capito male, e quindi si sposa con una donna di nome Gomer, e dalla loro unione in poco tempo nascono dei figli, nascono in realtà tre figli. E man mano che questi figli nascono, Dio dice a Osea: tu chiamerai questo tuo figlio con questo nome. E quindi nasce il primo figlio e Dio gli dice: chiamalo, non vi dico nell'originale, chiamalo Dio disperde. Nasce la seconda figlia, tempo dopo, e Dio gli dice di chiamarla non ottiene compassione. Nasce il terzo figlio e gli dice di chiamarlo non popolo mio. Gomer, appena può, comincia a prostituirsi, a darsi ad altri uomini, così come era stato profetizzato, annunciato da parte di Dio. Per far passare quale messaggio? Per dire che cosa? Per dire questo. Dio voleva rimproverare in modo chiaro e netto il popolo di Israele, che era colpevole di aver abbandonato l'unico vero Dio, colpevole di essersi prostituito con altri dei, con falsi dei. Ora, questa è la premessa, questo è quello che ha vissuto Osea. Vogliamo prendere insieme il libro d'Osea, al capitolo 2. Osea 2, questo è il contesto. Vogliamo leggere dal versetto 7 e poi il versetto 8. Osea 2, 7 e 8. Correrà dietro ai suoi amanti, ma non li raggiungerà. Li cercherà, ma non li troverà. Allora dirà: tornerò al mio primo marito, perché allora stavo meglio di adesso. Lei non si è resa conto che io le davo il grano, il vino, l'olio. Io le prodigavo l'argento e l'oro che essi hanno usato per Baal, che è un falso dio. Ora, che cosa ci fa capire questo? Che il Signore vede perfettamente che Gomer non si è resa conto. Solo dopo un bel po' di tempo si renderà conto, per la grazia di Dio e per l'amore di Dio. Quindi la mindfulness cristiana, la consapevolezza cristiana, l'accettazione cristiana, che cos'è? È rendersi conto di una cosa, del fatto che Dio ci ama, e rendersi conto di un'altra cosa, del fatto che Dio è fedele. Dio ci ama, Dio è fedele. E in questo senso, anche attraverso questa situazione, chiamiamola pure estrema, Dio ci fa comprendere quanto ci siamo allontanati da Lui e quanto possiamo avvicinarci a Lui solo per grazia. Se siamo qui, è per grazia. Se siamo rimasti nella fede, è per grazia. Se riusciamo a far fronte alle circostanze della nostra vita giorno dopo giorno, è per grazia. È per l'amore di Dio e per la fedeltà di Dio. Ecco perché è importante essere consapevoli ed apprezzare quello che Dio ci offre giorno dopo giorno, momento dopo momento, attimo dopo attimo. Quindi, e concludo, che cosa sta succedendo nella nostra vita? Magari stiamo facendo fatica ad apprezzare ogni attimo, ad apprezzare ogni cosa. Magari stiamo facendo fatica a gestire i problemi della nostra vita, i problemi con i quali siamo confrontati, che si tratti di problemi di salute, di carattere, i problemi di comportamento, coniugali, familiari, professionali, economici. Magari stiamo facendo fatica a gestire queste cose. Ora, che cosa ci sta dicendo il Signore attraverso il suo Spirito? Numero uno, impariamo a rallentare la corsa, a frenare e a apprezzare ogni momento della nostra vita, dal momento in cui apriamo gli occhi il mattino al momento in cui abbiamo la grazia di addormentarci, anche quella è una grazia, di addormentarci la sera, momento dopo momento. Cerchiamo veramente di osservare meglio quello che avviene e di apprezzare le cose che Dio ci dà, le cose che Dio ha fatto, le cose che Dio fa continuamente, le benedizioni di cui ci fa partecipi. E poi, in secondo luogo, torniamo a confidare nel Signore. Torniamo a confidare in Colui che tutto può. Io voglio concludere ancora una volta avvalendomi di quello che dice la parola e vi invito a prendere dell'ultimo passaggio della Scrittura che leggeremo insieme. E questo passaggio si trova nel Libro dei Salmi. E il Salmo che ci interessa questa mattina è il Salmo 28. Voglio lasciare che sia la parola a ministrarci a fronte delle nostre circostanze, delle nostre avversità, dei problemi che stiamo vivendo. Salmi, capitolo 28, dal versetto 6 al versetto 9. Ecco cosa dice Davide, il salmista, l'autore di questo Salmo. Dice: benedetto sia il Signore, poiché ha udito la voce delle mie suppliche. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. In Lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso. Perciò il mio cuore esulta e io lo celebrerò con il mio canto. Il Signore è la forza del suo popolo, egli è un baluardo di salvezza per il suo unto. Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità, pascili e sostienili in eterno. Amen. Non è bello questo salmo? Non è bella questa conclusione? Benedetto sia il Signore, poiché ha udito la voce della mia supplica. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. Il Signore è la mia forza, è la tua forza, è il tuo scudo. E in questo senso quindi non c'è circostanza della nostra vita che non possiamo affrontare con fiducia, credendo che il Signore è con noi, attraverso il suo Spirito, lo ha promesso, il suo Spirito. Io non vi lascio, io sono con voi attraverso il mio Spirito. Il suo Spirito dimora in noi, il suo Spirito è con noi ed è il suo Spirito che ci aiuta a focalizzare la nostra attenzione non sui pensieri o su chissà quale meditazione, ma sulla parola di Dio, sulla parola di Dio. Amen. Vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi, vogliamo pregare. Alleluia, Signore, ti benedico e ti rendo grazie per questa giornata, ti rendo grazie, Signore, per questa parola, ti rendo grazie, Signore, per come tu incoraggi sempre ciascuno di noi, il tuo popolo, attraverso, Signore, ciò che la tua parola dice, ciò che la tua parola afferma. E in questo giorno, Signore, vogliamo renderti grazie perché tu conosci le situazioni con le quali siamo confrontati e che hanno causato dentro di noi stress, agitazione, ansia, confusione, amarezza, paura, tutti questi sentimenti negativi, Signore. Ma grazie, Padre, che tu ascolti la nostra supplica, la nostra preghiera. E così come Davide possiamo proclamare le verità della tua parola e credere, oh Signore, che tu ascolti la nostra supplica e rispondi, Signore. Signore, come abbiamo avuto modo di dire a più riprese, la preghiera funziona, Signore. E tu ci chiami ad essere uomini e donne di preghiera. E quindi in questo giorno io voglio innalzare la mia preghiera a nome di ogni mio fratello, a nome di ogni mia sorella qui presente. Voglio innalzarti questa preghiera dicendoti, Signore, grazie per come tu ci dai attraverso la tua parola quella pace della quale siamo tutti alla ricerca, quella vera pace interiore. Tu sei l'autore della pace. E quindi per questa ragione il nostro cuore non ha ragione di essere turbato, di essere afflitto, di essere preoccupato. Grazie, Signore, che tu ci elargisci la tua pace. Grazie, Signore, che tu ce la dai proprio ora, proprio adesso. Grazie, Signore, che nonostante le cose che ci spaventano e che ci lasciano sgomenti, nonostante le cose che ancora non sono cambiate come avremmo voluto, noi sappiamo che tu sei con noi e che tu hai un piano per la nostra vita. E quindi, Signore, grazie per come sarà fatta la tua volontà, per il tuo proposito, Signore, che si realizzi appieno nella mia vita e nella vita di tutti noi. Voglio benedire la tua Chiesa, voglio benedire il tuo popolo, voglio benedire i tuoi figli e ti ringrazio per questo tempo insieme, in comunione tra di noi e con te. Grazie per ogni cosa, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen.